E siamo qui con Udini Righini, Giuseppe Udini Righini, ciao, ben trovato.
Ciao Francesca, ciao a tutti, ciao ciao.
E allora, insomma, dopo Udini del 2015 sei tornato con la SCO, che esce come il precedente per Libas Records, e adesso ti presenti come Udini Righini.
Sì.
E come diventa appunto la tua ragione sociale Udini Righini?
È successo tutto in maniera abbastanza, in realtà, non imprevista, però comunque non pianificata, nel senso che Udini era il titolo del disco precedente, come hai detto tu, e ci piaceva l'idea di utilizzare a livello grafico questo nome con il mio cognome, e quindi mettere solo il cognome in copertina. E poi man mano che lo guardavo, per vari motivi, questa cosa ha cominciato a insidiarsi sempre di più nella mia testa, nella mia fantasia, e alla fine ho deciso di utilizzarlo come nome del progetto, e quindi sostanzialmente è andata così. Poi ci sono anche altre motivazioni di natura più personale, scaramantica, ma l'inizio è stato quello.
Ok, ecco, cosa hai lasciato indietro e cosa hai tenuto rispetto al tuo modo di scrivere e comporre?
E rispetto al discorso del nome, tu dici?
No, rispetto al passato.
Ah, ok, in generale. Ma è tutto sempre in movimento, nel senso che io vengo comunque da una lunghissima esperienza militanza in una band che si chiama The Hype, in cui insomma facevamo della wave in inglese con la formazione molto, molto canonica, quindi chitarra, basso, batterie e voce, nessun tipo di influenza italiana in nessuna maniera, né a livello di scrittura né a livello di lingua, cantavamo in inglese. Poi ho fatto diverse cose per il teatro, ho scritto con insomma diverse situazioni, ho anche recitato. Man mano che il tempo andava avanti cresceva in me il desiderio di tornare a scrivere in italiano, sono arrivati i primi dischi che avevano un taglio un po' più cantautorale, se vuoi, e però per esempio l'elettronica è una cosa che ho sempre amato profondamente, e semplicemente insomma è tutta un'evoluzione per me abbastanza naturale di cose che comunque sono sempre state lì, nel senso che dopo ci sono anche le influenze di natura personale legate alle vicende della vita, e sì, per cui alla fine insomma è anche un pochino quello.
Ecco, da dove inizia il disco nuovo? Qual è stata la prima canzone completata?
La primissima canzone, urca, non mi ricordo mica, forse Con le mie mani, non ricordo con precisione. Abbiamo con Marco Pandolfini, abbiamo lavorato una trentina di provini in casa. Marco Pandolfini è insomma mio carissimo amico e musicista, e poi insieme a Franco Naddei, che è il produttore artistico del disco, abbiamo selezionato 12 tracce che alla fine sono diventate il disco. La primissima canzone non la ricordo, forse è uno dei pezzi inediti che andrà a finire nella versione in vinile, è un pezzo che si chiama Filastrocca della vecchia bimba naufraga, il titolo è questo, che non c'è su CD, ma ci sarà su vinile, forse quello è il primo su cui abbiamo fatto un po' di esperimenti in studio.
Ho capito. Ecco, insomma, con le mie mani comunque apre il disco, insomma, sì, e viaggia su un flusso che attinge dall'arcaicità quasi tribale e l'elettronica posta come risonanza. Le tue parole sembrano giustificare un momento di assenza con la promessa di ritornare. Come è venuta fuori?
Quella canzone è una canzone a cui io voglio molto bene, e è fondamentalmente, noi scherzando un pochino mentre registravamo, l'abbiamo definita una sorta di blues nipponico, di blues giapponese, perché la frase vocale che ritorna come se fosse una specie di loop all'inizio, nel provino era leggermente più nera, diciamo così, poi man mano che lavoravamo al pezzo era più marziano, un pochino più corta, e allora sembrava una specie di blues orientale. È una canzone di libertà, fondamentalmente, di emancipazione, e che sostiene un concetto abbastanza, abbastanza basico per me, ovvero che la maniera comunque più indicata per riuscire ad andare verso l'altro è quella comunque di cercare in qualche maniera di trovare una propria identità prima, e quindi insomma la necessità di fare un percorso in
intimo, in
solitudine personale, non isolato dagli altri, ma comunque una cosa che deve essere profondamente personale. Spero di essermi spiegato, non so
se sono
riuscito.
Poi c'è Primavera Nera, insomma hai una struttura elettropop molto d'impatto, insomma la parte percussiva dritta, qui si aggrappano gli altri strumenti, in questo noise melodico, leggiadro, molto acceso, è come una luce di una candela che fai affievolire piano fino alla fine. Come è venuta fuori?
Sì, Primavera Nera è un pezzo apparentemente molto leggero, è forse uno dei pezzi più pop del disco, se vogliamo utilizzare questo termine, che è stato scritto anche in maniera molto, molto ludica e veloce. E mi sono divertito a utilizzare vari quadri, ci sono vari personaggi che rientrano all'interno del testo come se fosse una specie di filastrocca. E per quel che riguarda il discorso legato alla produzione artistica, sicuramente sì, abbiamo deciso di spingere molto da un punto di vista, se vuoi, fisico, rispetto all'arrangiamento e alla produzione, quindi siamo molto molto contenti del risultato. Ci venivano in mente anche alcune cose inglesi che ci piacevano, magari quando eravamo un pochino più giovincelli, abbiamo deciso di assecondare quel tipo di canoni musicali.
Benissimo. Poi c'è Hikikomori, una sorta di Peter Pan che tenta di convincere a volare chi è rimasto tra le sue quattro mura interiori per troppo tempo. Insomma, ogni disco sul piatto scricchiola, come canti, nell'universo suona diverso. Come l'hai composta?
Hikikomori è una proiezione, nel senso che gli Hikikomori sono questo fenomeno di natura sociale che è nato nella società ancora giapponese, in cui sono queste persone che decidono di rimanere volontariamente isolate dal mondo, quindi fanno una vita fondamentalmente domestica, senza contatti diretti con altri esseri umani, e proprio alcuni ci passano l'intera vita così. E io l'ho utilizzata come proiezione proprio per una sorta di desiderio di rimanere nelle proprie cose, che siano cose prettamente fisiche oppure che siano semplicemente delle esigenze di natura emotiva, mentale, delle proiezioni. E mi piaceva, poeticamente parlando, quest'idea di questa persona che a un certo punto abbandona questo luogo di autoreclusione saltando verso qualcosa d'altro, che potrebbe essere insomma un salto in ascesa oppure in discesa. Dopo quello lo lascio all'interpretazione di chi ha voglia di affondare un po' nel testo.
Perfetto. Poi c'è Nudo, insomma più recitata che cantata, insomma con in sottofondo un tappeto di elettronica che diventa in crescendo sempre più estraniante e ossessivo. È come se prendessi le misure della situazione emotiva da inquadrare e i colori giusti da associare, fino a rilassare poi le parole col canto. Come è venuta fuori?
Sì, anche quella è una canzone che parla di autocoscienza, e non va necessariamente vista come una canzone tra virgolette di natura sentimentale, bensì proprio una sorta di canzone che cerca in qualche maniera di analizzare uno smarrimento del tutto personale. E da un punto di vista musicale, con Franco e con Marco abbiamo deciso di seguire questo sentiero molto notturno, che cresce e che alla fine si apre completamente, sia da un punto di vista vocale che elettronico.
Ecco, bene. Poi c'è Satan Tango, una ballata malinconica e struggente con al piano Pier Alberto Valli di Santo Barbaro. E, insomma, a bassa voce si sente l'urlo e lo straccio dell'oscurità senza speranza. Come è venuto a fare?
speriamo che la speranza ci sia da qualche parte e che rispunti prima o poi. Anche qui è tutto molto in proiezione. A me piace molto utilizzare parole e anche riferimenti di cose che non sono necessariamente vincolate al significato della canzone, ma che mi seducono da un punto di vista semplicemente letterale. Satantango è una parola che mi è sempre piaciuta tantissimo, è il titolo di un film di un cineasta che si chiama Bellatar, però sviluppa nel mio caso un tipo di percorso indipendente da quello che c'è insomma nel film. E musicalmente parlando, sì, c'è Pier Alberto, che è un caro amico ed è compagno di scuderia Ribes, che suona al piano insieme a Franco, perché il piano è stato suonato in parte da Pier Alberto, in parte da Franco, e loro sono i Santo Barbaros, quindi alla fine potremmo dire, senza insomma timore di smentita, che il piano è stato suonato dai Santo Barbaro. E abbiamo deciso di dare questo taglio un po' sghembo, vagamente, sì, sicuramente melanconico, a questo pezzo che forse più di altri porta in sé un elemento, dal mio punto di vista chiaramente, abbastanza sulfureo, sicuramente.
Ecco, poi insomma una lunga introduzione alla chitarra che per accogliere, parafrasandoti, non far andare via lei, che è diventata importante, insomma un coro si aggiunge a questo mantra, preghiera, dichiarazione d'amore per la canzone successiva, ora che ci sei.
Ora che ci sei.
Come è venuta fuori?
Ora che ci sei è venuta fuori da una take unica, e abbiamo registrato questa sorta di loop, io e Marco, e poi dopo suonando e cantando, e poi dopo alla fine abbiamo aggiunto ovviamente delle parti elettroniche e altre voci, ma successivamente. Anche qui si tratta di una canzone sicuramente d'amore, però rivolta a uno stato più che un discorso legato ad una persona, cioè è una sorta di preghiera legata al desiderio, alla necessità di mantenere una sorta di equilibrio e di gioia generale, più che specificatamente rivolta a quello che potrebbe essere un affetto piuttosto che una persona. Anche qui è una cosa con un taglio, concedimi, per quel che mi riguarda ovviamente, vagamente più meditativo che propriamente legato alla coppia, diciamo così, no? Che si tratti di un amore, un amico, un affetto, insomma, è più una cosa legata ad uno al desiderio di mantenere una sorta di centratura, ecco, mettiamola così, così va bene, sì.
Ok, ecco, poi c'è Alexa Imbrea, che è ospite come voce recitante in Dormi, ed entra come un sogno nella seconda parte del pezzo. E come entra Alexa Imbrea nelle tue trame compositive?
Allora, Alexa Imbrea è una pittrice e visual artist di grandissimo talento, e lei ha curato insieme a Johanna Imbrea, che è la figlia, fa la designer, la grafica di due miei dischi precedenti, che sono appunto Houdini e anche In Apnea. In Apnea aveva anche dei suoi dipinti e alcuni miei racconti, e abbiamo collaborato per tantissimi anni insieme, perché lei si è occupata anche di quelli che sono stati i visuals che noi abbiamo utilizzato spessissimo dal vivo durante i live, quindi proiezioni durante i nostri concerti su larga scala di sue opere, oppure cose, lei faceva cose tipo digital painting o queste cose qua. E quindi abbiamo avuto una collaborazione lunghissima ed estremamente proficua, è anche una persona a cui voglio ovviamente profondamente bene. E per quel che riguarda Dormi, avevamo quest'idea di questo recitato in tedesco perché Alexa è metà italiana e metà tedesca, quindi madrelingua per entrambe, diciamo, le casacche, diciamo così. Avevo questa idea di questa parte recitata in tedesco, e siccome lei si occupa anche di teatro, e allora le ho chiesto di se ne andava di fare questa cosa, lei ha accettato e dormi il risultato.
Ecco, bene. E poi c'è Dai Dai Dai, insomma, la traccia fantasma con il pianoforte Giacomo Toni e tu solo voce. E, insomma, fai entrare in questa porticina socchiusa con delicatezza, sussurrando con Paolo Conte che ti guarda. Come è venuta fuori?
Paolo Conte che mi guarda non è male. Allora, Dormi è un pezzo a cui io voglio veramente tanto bene. Lida un pochino, nel senso che Dormi e Chico Mori sono probabilmente le canzoni che ho scritto prima di tutte le altre che sono andate a finire nel disco. E anche lì non sapevamo, avevamo un paio di idee, due o tre idee su come arrangiare quel pezzo che volevamo nel disco, ma ancora non avevamo trovato l'inquadratura giusta, e almeno dal nostro punto di vista. E a un certo punto sia io che Franco Marco abbiamo avuto l'idea di coinvolgere Giacomo, che è un altro carissimo amico, per fare proprio una take super classica, come se fosse una ballad assolutamente minimale, e difatti questo è perché nel pezzo c'è la voce, il pianoforte e basta. Peraltro anche questo pezzo è stato registrato in una take unica, registrata proprio nello stesso gabbiotto come una volta, quindi è praticamente un live in studio, e dal primo istante in cui l'abbiamo sentita registrata abbiamo deciso che sarebbe stato il pezzo di chiusura, e quindi è in fondo al disco perché ci sembrava la chiusura più giusta, soprattutto anche dopo la tempesta elettronica di Dormi e tutta l'elettronica che c'è comunque nel disco, tutta l'energia, tutti i muscoli che ci sono, certo. Ci sembrava un saluto adeguato a qualunque ascoltatore.
Bene, bene. Allora, il disco dove e come è stato registrato?
Il disco è stato registrato al Cosa Beat Studio, che è uno studio di registrazione di Villafranca di Forlì, nell'entroterra forlivese, e il luogo di lavoro di Franco Naddei, che per l'appunto è anche la persona che lo ha prodotto artisticamente, e per la più parte, e poi sono state fatte alcune registrazioni in un altro studio di Forlì che si chiama L'amor mio non muore, di Giacomo Villa, dove è stato fatto anche il mastering su Nastro, e tutta la registrazione si è svolta per l'appunto al Cosa Beat, che è un luogo, è in un casale di campagna totalmente isolato. Quindi abbiamo avuto la possibilità di fare vita domestica al piano terra, diciamo così, e invece al piano superiore c'erano tutte le stanze con la registrazione, il granaio e via discorrendo, in cui era stato allestito tutto quanto lo studio, ed è stato registrato l'estate scorsa, quindi, no, cosa dico? Non l'estate scorsa, due estati fa, alla fine, per cui era caldo, si stava bene, il tempo era splendido, fuori c'era il sole, e noi invece abbiamo fatto un disco super scuro, però va bene così. No, in realtà non è così tanto scuro secondo me, però è andata così, insomma.
Ok, ma ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, in realtà no, è stato un percorso un po' spezzettato, perché comunque alla fine c'erano anche tantissimi altri impegni di tutti, e poi comunque insomma ci sono anche gli imprevisti della vita che per alcuni di noi, soprattutto per me, hanno imposto dei periodi di stand by legati alla registrazione, però in realtà no, nel senso che io personalmente ho sempre cercato di lavorare con e mi reputo molto fortunato, perché credo di averlo sempre fatto, con persone con cui principalmente ci fosse una sorta di connessione mentale. A me interessa mm-hmm. molto la testa della gente, ovviamente mi interessa moltissimo anche il discorso prettamente tecnico, quindi quello che si sa fare da un punto di vista pratico, però con Franco, con Marco, con Stefano Spada, che è il nostro amico e collaboratore con cui lavoravamo prima, Fulgio Mennella, Massimo Marques e 10.000 altri che ora non ricordo e spero che insomma non me ne abbiano, però in tutti i miei dischi ho lavorato con persone di cui sapevo mi sarei potuto fidare da un punto di vista creativo, e quindi no, non ero preoccupato. Curioso sì, sapevo che i pezzi sarebbero stati portati in un altro luogo, e mm-hmm. però li abbiamo portati tutti insieme ed è stato estremamente, estremamente piacevole il percorso e anche il risultato per noi.
Ecco bene. E chi ha curato la grafica della copertina del disco?
Mm-hmm. Allora, la grafica è stata sviluppata da me, da Giulio, da Giulio Cettulli, che è il padrone, sì, il capo di Ribes Records, mm-hmm. che è la mia etichetta, anche lui carissimo amico e sodale, e da Abele Gasparini, che si è occupato di fare le fotografie e con cui abbiamo sviluppato poi tutto quanto l'impianto e il progetto grafico. Era un'idea che ballava lì da un pochino, quella di fare questi dettagli di parti del corpo, e quindi niente, abbiamo lavorato insomma con questo tipo di squadra.
Ecco bene. Chi ha curato il video di Con le mani, com'è andata?
Allora, il video di Con le mie mani l'ho fatto io, sì, perché a me piace moltissimo l'arte visiva in genere, e ho fatto questo esperimento. Già avevo fatto altre cose in passato, sempre per le mie cose, altri video per pezzi dei dischi precedenti, e è un video che utilizza materiale d'archivio e materiale originale. E cosa posso dirti del video? Anche lì mi faccio molto 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 portare via da le varie idee che si assestano un po' alla volta. Non c'è necessariamente un'idea, come dire, rigida quando mi metto a lavorare con le immagini. Magari ci sono sicuramente delle cose che mi interessano. Per esempio, nel video di Con le mie mani mi interessava molto lavorare su un concetto di dettaglio, di macro, anche se poi alla fine l'ho un po' allargata questa cosa, però sì, l'ho fatto io quel video.
Ok, allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Si può contattare Ribes Records direttamente attraverso il profilo Facebook oppure la pagina di Bandcamp, oppure per quel che riguarda il supporto fisico, quindi il CD e il doppio vinile a tiratura limitata con due inediti che sta per arrivare e che ha avuto dei ritardi di consegna legati a, insomma, all'emergenza sanitaria che tutti quanti stiamo vivendo. E per quel che riguarda l'ascolto e l'acquisto in digitale, si trova dappertutto, nel senso da Apple Music, iTunes, Spotify, insomma tutte le cose che si utilizzano normalmente ce l'hanno. E sì, comunque al momento la cosa migliore è sicuramente contattare l'etichetta oppure ordinarlo alla distribuzione Audio Group, quindi insomma il disco è ovunque.
Ok, benissimo Giuseppe, io ti ringrazio, è sempre un piacere parlare
con te. Grazie Francesca, grazie mille. Davvero, grazie dell'ospitalità, dell'ascolto, delle domande.
Ma grazie a te, è un disco bellissimo, complimenti. Quante canzoni nuove hai da parte adesso?
Troppe. No, nel senso che adesso non sto dicendo che sia tutto un materiale di livello, come dire, no? Rispettabile, diciamo così. Però da quel punto di vista, insomma, ho sempre scritto in maniera abbastanza fluida, quindi ogni volta che si fa un disco ci sono cose nuove e si ammucchiano anche, no, le cose che magari sono rimaste indietro, cui comunque vuoi bene. Per esempio, per questo disco, come dicevo prima in una domanda abbiamo fatto una trentina di provini, alla fine le canzoni scelte sono 12 e c'è un sacco di altra roba sparsa, quindi insomma canzoni e o canzonacce in giro ce ne sono sempre. Poi quelle che finiscono nei dischi, chissà perché finiscono quelle piuttosto che altre, però è sempre andata così e penso che andrà sempre così.
Va benissimo, ti ringrazio allora ancora e buona musica.
Grazie Francesca, anche a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Sherwood, grazie mille.
Ciao.
Ciao.